Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
.105 250 Radio 2000 Blackout 18:40 di questo lunedì 21 ottobre. Un saluto da Gianluca.
Un saluto da Maurizio.
Torniamo con una nuova trasmissione che si vorrebbe tematica. Vorremmo parlare un po' dei conflitti, delle contraddizioni, dei limiti sistemici dell'epoca che stiamo vivendo.
E torniamo con la voglia di affrontare questi temi che tutto sommato interrogano la nostra epoca, se quello che la scienza ci sta dicendo è vero.
Allora iniziamo introducendo un po' il tema della trasmissione, il suo contenuto. Ovviamente molti potranno storgere il naso di fronte all'utilizzo di questo concetto che si è imposto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, anche più dentro il dibattito politico sulla contraddizione ecologica del nostro sistema. Molte sono le critiche che sono giunte in ambito accademico e non solo, quel non solo ci interessa di più, vorremmo dire, sull'utilizzo di un termine che in qualche modo ha avuto il merito, secondo noi, da un lato di porre all'attenzione pubblica generale la grande contraddizione della nostra epoca, dall'altro ha invece avuto il demerito di essere appunto troppo generica e distribuire la responsabilità sul declino ecologico e sulla insostenibilità del nostro modello di vita sull'umanità in generale e non alcuni attori e soggetti specifici di questo.
Diciamo che le contestazioni principali riguardano il fatto che l'antropocene voglia scaricare le responsabilità dell'attuale crisi climatica, ecologica, su un'umanità astratta, su quello che di solito si definisce un universale astratto. Noi assumiamo questo termine con tutti i suoi problemi, le sue contraddizioni, perché ci sembra che al momento in qualche misura si sia imposto, non perché sia esente da problemi. Ci sembra che comunque dentro questo termine bisogna fare una battaglia sulle responsabilità, sul chi paga questa crisi, perché un po' questo universale astratto io lo sento addosso nella sua concretezza. Una crisi di questa portata non è che ci metta tutti sulla stessa barca, ma in qualche modo riguarda tutti.
Procediamo con ordine, mandiamo un piccolo contributo che funge un po' di introduzione, che ricorda un po' come nasce questo dibattito. Questo è un audio di un intervento di Emanuele Leonardi, un compagno accademico che interviene spesso e in termini critici proprio sull'utilizzo del concetto di antropocene. Qua mandiamo un contributo, diciamo, di carattere più generale, che in qualche modo serve a introdurre il senso, l'accezione, i momenti di origine di un dibattito.
Definizione di antropocene. Quando esce nei primi 2000 il Nobel per la chimica Crutzen e un microbiologo che si chiama Eugene Sturm, l'idea è molto molto banale. Si tratta di prendere atto che l'influenza antropica su funzioni e composizione del sistema Terra è rilevantissima e quindi l'azione di una specie tra le tante che abitano questo pianeta assurge al ruolo di forza geologica. Okay? I due criteri per definirlo sono durata e globalità dell'impatto e relazione causale di un soggetto rispetto all'impatto stesso, ed è evidente che la specie umana ha oggi un impatto globale di lunga durata. Si stima per esempio che un ipotetico geologo tra 1 milione di anni vedrà con grande chiarezza le perforazioni e, insomma, diciamo così, il rapporto che abbiamo intrattenuto con la geologia noi del XX-XXI secolo, ovviamente posto che esista un geologo che può guardare. Comunque, insomma, questo criterio è soddisfatto, ed è soddisfatto pure il rapporto causale, almeno a credere alla comunità scientifica. Evidentemente Trump non è convinto di questa cosa, tant'è che non è esattamente uno dei partecipanti a questo dibattito.
Mandiamo ora un altro contributo audio che in realtà è un trailer di un film che è stato poche settimane fa nelle sale con, diciamo, tanto sostegno di diverse organizzazioni internazionali e in particolare anche di due movimenti sorti, uno nell'ultimissimo anno e quello di cui tutti sentite parlare, Friday for Future, e l'altro con una durata un po' più lunga, nato in Inghilterra, che è Extinction Rebellion, che sono stati, diciamo, parte attiva, sponsor e sostenitore di questo film. Questo film si chiama Antropocene, l'epoca umana. Vi mandiamo il trailer che dà un po' un'idea di come questo argomento viene largamente percepito e discusso dai media e dal senso comune.
L'antropocene è una fase nella scala geologica in cui l'uomo ha portato il pianeta oltre i suoi limiti naturali.
Gli esseri umani non sono più solo dei partecipanti alla vita sul pianeta, sono una forza dominatrice.
Dominiamo sugli oceani, il paesaggio, l'agricoltura, gli animali.
Potrebbe essere un cambiamento catastrofico su scala planetaria. Non c'è modo di tornare indietro. Ormai viviamo in un mondo diverso.
È in atto una tale trasformazione nel comportamento della Terra che dobbiamo comunicarlo a chiunque nel modo più efficace possibile.
Tra l'altro, riguardando il trailer, mi veniva così da raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Blackout come il documentario sia ammorbato da questa fotografia bellissima, no? Un certo gusto estetico, ma strano, una specie di estetica del disastro dove le vasche di litio dall'alto appaiono qualcosa di bellissimo, appaiono un quadro meraviglioso, o gli immondezzai o qualunque altro disastro, qualcosa di particolare.
Sì, la regia è particolarmente televisiva, molto fredda, non c'è quasi montaggio, sembra un gran bel documentario da TV che sicuramente crediamo incontrerà il piacere dei molti, ma che, come dire, manca una serie di obiettivi. Secondo me il principale, che è quello un po' che rischiano tutti questi film, questo tipo di documentarismo generalista e televisivo, di far vedere per esempio in questo caso il pianeta e le distruzioni che sta subendo tutto dall'alto, cosa che dà una grande prospettiva, diciamo così, fotografica, di bellezza del disastro anche, e che ha però pochissima capacità di mostrare i soggetti incarnati nel territorio che lo vivono, per cui anche quando si vedono sono piazzati su uno sfondo che è bello da vedere anche quando è disastroso, ma che poco dice, diciamo, sulla loro condizione quotidiana, il disastro del quotidiano che tante parti delle popolazioni mondiali sono costrette a vivere.
Sì, diciamo che una delle contraddizioni di fronte alle quali ci troviamo in questa questione dell'antropocene è proprio l'assunzione che l'umanità sia effettivamente diventata una forza geologica tale da condizionare tutto il resto delle interconnessioni della vita sul pianeta, e c'è un generale accordo, poi si oscilla i 20, i 30, i 40 anni, sul fatto che rimanga molto molto poco tempo, ammesso che ce ne sia per cambiare questa situazione. Quindi dentro questa contraddizione si giocano molti piani, no? Per cui ci troviamo un movimento come Friday for Future spinto dai presidi, dai ministri, dagli insegnanti stessi, insomma un qualcosa quasi di inedito nel mondo studentesco, negli scioperi studenteschi. Troviamo varie stratificazioni della protesta, con varie motivazioni, con varie letture. Quello che mi sembra di poter ravvisare a un livello generale, e non mi sembra da buttar via, è che tutti più o meno ci si rende conto di essere di fronte a un problema che non può essere affrontato con un provvedimento, con una legge, con un discorso, cioè che siamo di fronte alla necessità di un cambio di paradigma, un cambio di modello di sviluppo, di organizzazione economica sociale. Anche il livello scientifico ci parla di migliaia di interconnessioni i cui effetti non riescono neanche a essere calcolati. Si calcola per esempio che siano quasi tutti peggiorati gli effetti di cui la scienza parla, peggiorati dagli effetti che li precedono, no? Una serie di effetti a catena dove ogni problema va a peggiorare quello successivo, per cui il problema del clima diventa a livello delle acque, diventa acidificazione degli oceani, perdita di biodiversità, alterazione dei cicli biochimici, la salubrità dei cibi, l'overshot ecologico dovuto alla popolazione. Quello è un problema anche che andrebbe affrontato, bisogna vedere da chi e con che idee. Però quello che come dire, si percepisce è che in qualche modo siamo di fronte a un qualcosa di sistemico, complesso, dove viene coinvolto lo stile di vita, il governo, le governance internazionali, le guerre, i conflitti, tutto. Più o meno tutti ci si rende conto di questo piano. Ve lo facciamo sentire dalla bocca di Mercalli.
Sarebbe troppo bello avere la prima soluzione. Il problema è così complesso, così drastico, e l'abbiamo lasciato peggiorare per almeno 40 anni, cioè da quando è stato annunciato in forma analitica 1972 con il rapporto sui limiti alla crescita, che abbiamo lasciato ingigantire tutto, per cui non c'è oggi un solo punto d'attacco. Chiaramente quello che più fa per ora notizia e apparentemente può essere portato avanti ovunque è quello dell'efficienza energetica e del passaggio dalle energie fossili alle rinnovabili. Ma non basta, perché poi dobbiamo metterci in testa che sarà anche da affrontare il problema demografico, perché se si continua a crescere in termini di numero di popolazione è evidente che tutti i vantaggi avuti da una ottimizzazione dei consumi attuali verranno annullati dai nuovi miliardi di persone che giustamente vorrebbero accedere a un livello dignitoso di consumi. Poi dobbiamo lavorare sulle problematiche di consumo del suolo, perché il suolo è un qualcosa di limitato, che non possiamo permetterci di consumare in maniera irreversibile. Quindi vedete, non c'è un solo punto d'attacco del problema, bisogna rendersi conto che il pianeta ha dimensioni limitate e non è possibile progettare un'economia dalla crescita infinita in queste condizioni, con questo vincolo fisico così evidente.
Prima dello stacco musicale avete sentito la voce di Luca Mercalli, che non è certo un rivoluzionario e a dirla tutta non c'è neanche particolarmente simpatico, che però inquadra il fatto che un problema tentacolare dalle mille interconnessioni non può essere attaccato con un dispositivo, con un decreto, su un punto, su una questione, ma pretende un cambio di paradigma. Ora, il punto è, come dire, in cosa si crede, come si vuole rispondere, in cosa si ha fiducia. Allora abbiamo tifosi della tecnologia che salverà il mondo, che migliorerà le cose, che troverà le soluzioni, che riuscirà dove l'uomo ha fallito. In qualche modo viene da sorridere, no? Come se la tecnologia potesse chiamarsi fuori dal disastro in atto, come se non ne fosse parte, come se non abbia funzionato da acceleratore in molte circostanze. Si può avere fiducia nella politica, no? Nel Green New Deal, nel fatto che questa crisi sia un'opportunità e ci si pari davanti un orizzonte di investimenti statali per il benessere di tutti, per la società verde. Oppure si può vedere la questione in modo critico, e anche quando la si vede in modo critico si può decidere che il problema sta nell'industrializzazione, nella società industriale, come crede uno studioso di cui Gianluca tra poco vi leggerà qualche estratto, come anche c'è chi pensa che il problema sia nella civilizzazione capitalista e in un'ottica di lunga durata la vede nel lungo, grande, denso, enorme XVI secolo, con tutte le questioni che ha portato.
Sì, andiamo a prendere come spunti i due a cui faceva riferimento Maurizio. Il primo è uno studioso, e diciamo con un passato, penso anche una contemporaneità anche da attivista, da militante, uno svedese, si chiama Andreas Malm, che ha scritto una serie di contributi molto importanti su diciamo un profilo di storia critica del capitalismo, e quindi delle responsabilità specifiche di alcune classi sociali e alcuni soggetti, e potremmo dire anche soggetti ben situati anche geograficamente. Il suo ultimo libro molto importante si chiama Fossil Capital, il nome già in qualche modo dà l'idea del tipo di riflessione. C'è quasi, credo, nulla di tradotto di suo in italiano. Qua leggiamo un estratto che si intitola significativamente L'antropocene contro la storia, tratto da un libro che ha lo stesso titolo, che è una raccolta diciamo di articoli e interventi di varia natura col sottotitolo Riscaldamento climatico nell'era del capitale. Leggiamo un estratto. Sorto proveniente dalle scienze naturali, antropocene è ormai diventato il concetto dominante che ispira la maggioranza delle ricerche sul cambiamento climatico in scienze umane e sociali. Raramente un neologismo si era imposto nelle due culture con così tanta rapidità. L'idea generale è oggi molto ben conosciuta. A causa di un insieme di trasformazioni ambientali, la cui principale è il cambiamento climatico, gli umani hanno sconvolto i rapporti naturali che costituiscono il sistema terrestre e hanno, senza volerlo, preso il controllo della loro futura evoluzione. Prematuramente terminato, l'Olocene ha lasciato lo spazio all'epoca della nostra specie, nelle mani della quale certi indicatori essenziali dello stato della biosfera, la concentrazione di CO2 e la temperatura principalmente, sono andati ben al di là della loro variabilità naturale, presociale, preistorica, in un certo senso. L'antropocene è apparso un concetto pertinente per gli studi storici dell'economia fossile. Ma il problema, dice più avanti Malm, non è solo quello dell'invenzione del fuoco, che viene riconosciuto da tanti come l'inizio di una storia che ha portato al capitalismo fossile, è anche quella della specie come attore storico. È lei che ha tendenza a occupare il fronte della scena nella narrazione dell'antropocene. La storia del modo in cui gli uomini ricchi bianchi della Gran Bretagna e poi dei suoi imperi rivali hanno indicato e utilizzato il vapore come un'arma contro la quasi totalità del genere umano, dal Niger allo Yangtze, dal Levante all'America Latina, è stato ancora appena appena solleticato, appena appena accarezzato, perfino in India. Tutte le affermazioni empiriche che abbiamo fatto necessitano altrimenti di una importante ricerca preliminare per essere confermate, pienamente dimostrate o naturalmente invalidate. Ma l'apparizione dell'antropos stesso come attore sarebbe un vero miracolo. Nella misura in cui l'antropocene è legato al livello della specie, coloro che studiano la storia dell'economia fossile farebbero bene a tenersene a distanza. Ma non bisogna, ben inteso, scartare la possibilità che un racconto propriamente storico possa essere associato a questa designazione geologica ufficiale, a condizione che essa sia liberata dalle sue connotazioni quasi biologiche. Qua c'è tutta una riflessione ovviamente molto precisa sui limiti di un concetto che, come si diceva, si è imposto nel senso comune. Un altro commento su questa stessa linea che allarga ulteriormente il quadro nella lettura del termine è quello di James Moore, di cui invece trovate tantissima letteratura in italiano. Molti dei suoi contributi principali sono pubblicati dalle edizioni Ombre Corte. Leggiamo un altro estratto che allarga il quadro. Scrive James Moore: «La popolarità dell'argomento antropocene non deriva soltanto dall'impressionante mole di ricerche su cui si basa, è piuttosto legata alla potenza della sua narrazione, alla sua capacità di unificare umanità e sistema Terra all'interno di un unico orizzonte. Il mondo con il quale si compie questa unificazione costituisce precisamente la debolezza dell'argomento antropocene, la fonte del suo potere falsificante, perché si tratta di un'unità non dialettica. È l'unità del cibernetico, un insieme idealistico di frammenti che ignorano i rapporti storici costitutivi che hanno condotto il pianeta sul baratro della distruzione. E più avanti, l'antropocene alla moda ha funzionato non solo in ragione della sua plasticità, ma anche perché ben si adatta a una visione di popolazione, ambiente e storia governata dall'uso delle risorse, alimentari e non, e astratta dalle classi e dagli imperi, tra le altre cose».
Sì, su Moore mi sembra che il dato fondamentale rispetto a studiosi come Malm sia un po' quello di appunto cercare questa durata, cercare un processo di civilizzazione, che io mi rendo conto che può apparire a molti politicamente improduttivo, qualcosa che ti condanna all'impotenza, no? Sei schiacciato da una forza che ha 500 anni, però la verità è che il punto è proprio questo. Un'altra cosa che mi sembra molto chiara in Moore è, come dire, che la questione dirimente alla quale ci troviamo di fronte è se siamo di fronte a una nuova forma, una nuova mutazione del sistema di produzione capitalista, che troverà nuove forme di produttività, di saccheggio, oppure se siamo effettivamente dentro una crisi epocale, no? Che è in qualche modo definitiva, se non altro perché non potrà essere risolta all'interno della logica di accumulazione incessante, di crescita senza limiti, no? Queste astrazioni dolorose a cui siamo abituati, e che in realtà, non potendosi risolvere là dentro, dovrà essere definitiva, nel senso dovrà definire in qualche modo un nuovo mondo, un nuovo modo di produrre, di stare insieme, di vivere insieme su questa terra. Poi lì si aprono molte questioni. L'ecologia mondo, quella che Moore definisce ecologia mondo, ricalca evidentemente il tema dell'economia mondo, no? E significa sostanzialmente tenere insieme l'accumulazione di capitale, il modo in cui il capitale si riproduce e aumenta, e la produzione di natura, dove la natura è natura umana e non umana, senza separazione. Questa è una delle questioni che Moore mette alla base di tutto, e che in qualche modo rende, a mio avviso, anche accettabile il termine antropocene, proprio perché si è dentro una questione di lungo corso, alla quale il solo termine capitalocene, secondo me, pur avendo la forza esplicativa di quella parola, non rende esattamente giustizia, perché il problema è proprio in quella separazione che possiamo far risalire a Cartesio, insomma, il noto dualismo cartesiano. Un ultimo, perché veramente si aprono migliaia di questioni, non voglio parlare troppo e mettere a fuoco troppe cose, un'ultima questione è che, come dire, questa rendere la natura esterno qualcosa di altro da noi, qualcosa da saccheggiare, è la precondizione perché la natura sia a buon mercato. E la condizione dell'accumulazione fino a dentro l'ecologia mondo capitalista è stata proprio avere una serie di fattori a buon mercato, che sono stati le materie prime, sono stati l'energia, il lavoro. Tutto questo sta dentro il concetto di natura, secondo Moore. E in chiusura proviamo a fare quest'ultima diretta, quest'ultima riflessione, perché abbiamo voluto questa diretta su quanto succede in Ecuador, per guardare negli occhi una di quelle contraddizioni che si è posta per esempio anche nella questione dei gilet gialli, no? Dove c'è un proletariato, una classi media magari in Francia impoverite, un proletariato largamente indigeno in Ecuador, che si scontrano con una delle idee che vedremo sempre più in auge nei governi del globo, cioè quella di far pagare i costi della crisi climatica, della transizione ecologica supposta, promessa, ma chi lo sa, ai più poveri, a chi dati alla mano ha pesato meno sul disastro incombente rispetto a chi ha molti mezzi, evidentemente. Quindi abbiamo una compagna, Valentina, che salutiamo. Ciao Valentina.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Quindi Valentina, ci vuoi riportare anche con tratto così impressionistico, non professionistico, quello che è successo nei giorni scorsi, insomma, fino poi al ritiro del pacchetto di misure, guarda caso ancora una volta spinte dal Fondo Monetario Internazionale?
Esatto, guarda, cercherò di essere breve, anche se appunto trattandosi di 13 giorni di insurrezione popolare non è semplicissimo ripercorrere tutto in pochi minuti, però diciamo che tutto inizia dalla stipulazione di un accordo tra il Fondo Monetario Internazionale e il presidente Lenin Moreno, il presidente dell'Ecuador, un accordo nel quale sostanzialmente lui ottiene un prestito pari al 10% del PIL del paese e in cambio si impegna a ridurre il deficit fiscale, inserendo quindi una serie di misure di austerity, il cosiddetto pacchettasso. Tra queste misure di austerity spicca sicuramente l'aumento del prezzo delle carburanti, perché vengono tagliati dei sussidi, e con un aumento del 120% nel prezzo della benzina. Aumento del carburante sappiamo che equivale a un aumento sostanziale del prezzo della vita. Queste sono delle politiche che sono vere e proprie di una guerra di classe sostanzialmente, perché contestualmente viene condonato un debito di 4,5 miliardi di dollari che il settore imprenditoriale e il settore bancario avevano contratto nei confronti del governo. Scusate, ma ho l'influenza. E Appare quindi palese l'intento di far pagare alla popolazione un debito che nei fatti doveva pagare l'elite economica. Come sta avvenendo per esempio in Cile, in cui l'aumento del prezzo del biglietto della metro è sicuramente stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, però è la punta dell'iceberg di una situazione economica che è ormai insostenibile per gran parte della popolazione che fatica a sopravvivere. Certo. Il primo di ottobre vengono dunque annunciate queste misure dal presidente Moreno, misure che entrano in vigore due giorni dopo, il 3 ottobre, e iniziano quindi i primi scioperi da parte soprattutto dei taxisti e degli autisti di autobus, che però dopo il primo giorno di scontri si ritireranno perché riescono a ottenere un accordo con il governo e a ottenere l'aumento del prezzo dei biglietti degli autobus e delle corse di taxi. A quel punto però la popolazione urbana di Quito, principalmente studenti e lavoratori precari, erano già scesi in strada, erano iniziati i primi blocchi, i primi scontri con le forze dell'ordine, scontri che hanno continuato a inasprirsi e viene quindi chiamato lo stato d'eccezione il giorno successivo, il venerdì, e questo anche è un dato importante, che venga chiamato lo stato d'eccezione dopo solo una giornata di proteste. E a quel punto entra in gioco anche la CONAIE, che è la Confederazione delle Comunità Indigene, che
diventa protagonista di questa mobilitazione. Tra l'altro, Valentina, ti annuncio insomma che qui dai microfoni di Blackout se n'è parlato a lungo, per cui anche con Marcello che conosci, che da lì insomma ci ha offerto dei bei reportage, per cui io ti porterei sulle questioni che a noi più interessano. Una la stavi toccando ed è questa partecipazione della CONAIE, no? dei comitati indigeni.
Sì, allora la CONAIE è uno delle più alte organizzazioni delle comunità indigene in Ecuador, è appunto la Confederazione delle Comunità Indigene, e la CONAIE ha un ruolo comunque fondamentale in Ecuador. Già nel 97, quando appunto cadde il governo di Bucaram, la CONAIE aveva partecipato comunque a queste proteste e aveva causato appunto la caduta del governo, quindi la CONAIE ha un ruolo fondamentale da parecchio tempo. E anche in questa occasione appunto il ruolo della CONAIE è stato fondamentale, perché tra l'altro appunto le popolazioni indigene erano anche molto toccate da questo aumento ovviamente dei prezzi del carburante, essendo principalmente anche
agricoltori.
Esattamente.
Certamente.
E il fatto che appunto la CONAIE abbia detto innanzitutto delle azioni nelle proprie città, quindi sono stati occupati uffici governativi, è stato indetto lo stato d'eccezione nei territori indigeni. Quindi ogni militare e poliziotto che veniva trovato nei pressi dei territori indigeni veniva sottoposto a giustizia indigena, diciamo. E anche il fatto che abbiano deciso di
Che vuol dire materialmente? Cioè...
Vengono trattenuti.
Okay.
E poi in collettività, in assemblee, si decide se rilasciarli oppure cos'altro può succedere. E anche il fatto appunto di marciare su Quito, si parla comunque di 25.000 persone, delle comunità indigene che sono arrivate su Quito, ha giocato un ruolo essenziale. Un ruolo essenziale anche perché appunto erano sì mossi da questo aumento dei prezzi del carburante, ma sicuramente c'era anche un tema molto importante, quello che loro pretendono che si cambi proprio il modello economico del paese, che si arrivi a un modello economico sicuramente più attento, per esempio.
Qui veniamo a uno dei punti che a noi interessava sottolineare, perché come dire, innanzitutto non ci piace questa lettura così un po' pelosa, un po' interessata di una lotta indigena che sembrerebbe quasi anti-ecologista, no? per i tempi che corrono, e questa ci sembra la prima aporia. L'altra è sicuramente che questo ciclo di lotte, come ci raccontavi tu, ha come precedente, come suo momento genealogico, le lotte contro l'estrattivismo che devasta l'America Latina e che è una sicuramente delle cause più sentite in mezzo alle comunità indigene.
Esattamente, perché l'estrattivismo per prima cosa diciamo che comunque l'economia dell'Ecuador è fortemente basata sull'estrattivismo. è basata sull'estrattivismo, sulle megaminiere e sull'estrattivismo petrolifero che appunto avviene in Amazzonia e sulle Ande, quindi comunque in molti casi dove vivono le comunità indigene. Un estrattivismo che comunque sta devastando queste zone contro cui le comunità indigene combattono da anni, anche con una repressione brutale da parte dei governi, anche di quei governi che si fingono comunque solidali con le comunità indigene, si fingono amiche del tema ecologico, come per esempio il governo di Correa o lo stesso governo di Moreno attualmente. Sotto il governo di Correa ricordiamo che sono stati assassinati 3 leader indigeni che lottavano contro l'estrattivismo, appunto. E questo tema è stato portato forte anche in queste giornate di lotta, anche nel tavolo di dialogo con il presidente, per esempio.
Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Voci dall'antropocene.